chiamano il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Allora oggi il nostro tema della città nella Bibbia è... Prendete una sedia di là. Giovanni, se vuoi, stiamo iniziando una sedia. Allora, la prossima volta andremo direttamente in cappella. Allora, che avete? Sì.
Non vuole vedere in faccia.
Allora, appunto dicevo, oggi la nostra lettura sarà sul tema della città nella Bibbia, sarà più focalizzata sul Nuovo Testamento. Abbiamo cominciato la volta scorsa di per sé è stata una carrellata, ricordate, su questo sguardo, a partire da questo sguardo di Gesù sulla città di Gerusalemme, nel capitolo 19, su questo lamento su Gerusalemme, avevamo fatto un po' un escurso sul pianto nella Bibbia, su tante scene di pianto. Invece oggi torniamo ancora più precisamente sul tema della città e guardando più appunto dei brani del Nuovo Testamento. E ci sono diverse cose che vorrei dirvi, faremo un po' dei frammenti qua e là, speriamo, spero per me, vi chiedo di riuscire a comunicare tutto quello che vorrei, speriamo. Allora, innanzitutto una cosa da considerare, Gesù non frequenta tanto le città, nel senso che dai Vangeli, che sono il nostro documento di riferimento per guardare e scrutare la persona del Signore Gesù, le grandi città non sono tanto frequentate da Gesù, nel senso che, come sapete, nei Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, Gesù andrà a Gerusalemme alla fine, sarà un unico viaggio più o meno, soprattutto in Marco e in Matteo, verso Gerusalemme dove vivrà la sua passione, morte e resurrezione. Nel Vangelo di Giovanni ci va tre volte, in occasione di tre feste, ma poi sono soprattutto i villaggi, le campagne. Gesù, tra l'altro, viene da... nasce, cresce, no? Vive gran parte della sua vita in un paesino vicino a una grande città di cui noi sappiamo dall'archeologia e dalla storia, non sappiamo dai Vangeli, non se ne parla, Sepphoris, questa grande città a 5 chilometri da Nazareth, che gli archeologi poi hanno trovato, scavato, si può visitare in gran parte, e che al tempo di Gesù era una città in forte crescita, aveva 20.000 persone, quindi pensate, no? E Nazareth, un paesino da 200, massimo 800 persone, dove lui cresce, non sappiamo quanto vive, ricordate che tradizionalmente dire che Gesù rimase lì 30 anni, più 3, di ministero, quindi Gesù dovrebbe aver vissuto tradizionalmente 33 anni, per cui voi alla tombola, a Natale, quando esce il 33 si dice sempre gli anni di Cristo, ecco, e sappiate che vale per la tombola, cioè che oggi non si pensa più così, gli studiosi archeologi non pensano più in questa maniera, e non sappiamo quanto Gesù è rimasto a Nazareth, e fra l'altro oggi si pensa che avendo questa città così vicina sicuramente avrà probabilmente lavorato, come lui era un carpentiere, però rimane un uomo dei villaggi. Anche le parabole, no? Che pensate, lui, Gesù crea, in qualche modo è un poeta, no? Un narratore, perché lui crea tante di queste parabole, hanno immagini comuni, cioè comuni prese dal campo, no? Dal seminatore, ricordate, da gente disoccupata che sta lì ad attendere che qualcuno li prenda a giornata, dalla la donna che impasta la farina, cioè immagini legate a un vissuto piuttosto rurale, no, piuttosto di piccoli villaggi. E tra l'altro lui predica appunto a pescatori, contadini, artigiani, e come il suo maestro, da una parte lui è più lontano rispetto a quello che è la città, cioè il suo maestro, ricordate che è Giovanni Battista, e Giovanni Battista vive e predica nel deserto. Quindi da una parte ancora, no? Il luogo più antitetico a quello che è la città, la grande città, Gerusalemme. Allora, lui appunto, fra l'altro, evita, almeno stando ai Vangeli, che ricordate è il nostro unico documento di riferimento, evita le grandi città come Tiberiade, sul lago di Tiberiade, da cui prende il nome, vicino a Cafarnao, saranno 10 km da Cafarnao, c'era Tiberiade, che era una grande città al tempo di Gesù. Dai Vangeli non se ne parla mai, Gesù non ci va mai. E passa vicino a Cesarea di Filippo, i Vangeli dicono era nei dintorni di Cesarea di Filippo, e appunto andrà a Gerusalemme, perché Gerusalemme, come sappiamo, è una città totalmente speciale per ogni ebreo, e quindi anche per Gesù, no? Perché è la città di Dio, è la città a cui è legato poi il compimento. Vedremo poi, e ci fermeremo un attimo anche su questo, che nel Nuovo Testamento l'altra grande figura, discepolo di Gesù, non direttamente, nella vita non l'ha mai incontrato, ma da partire dall'incontro con i suoi discepoli e con poi la conoscenza di lui, è Paolo. Vedremo che Paolo invece è l'uomo della città. Paolo viene da una grande città al tempo, no, appunto suo, che era Tarso, una grande città fiorente dal punto di vista commerciale, dal punto di vista delle, e fra l'altro anche con delle grandi scuole filosofiche, con delle università, non si chiamavano così, ma possiamo dire di livelli di cultura. E Paolo è una persona di cultura. Paolo nelle sue lettere ha un linguaggio, no, che dice appunto un uomo che ha studiato, che sa utilizzare anche gli strumenti di retorica del tempo, che appunto lui non li usa per convincere, lui li usa per trasmettere quello che voleva dire. Però dice un altro uomo abituato alla città, che andrà in città, noi lo troveremo a Gerusalemme, Antiochia, che era la terza città dell'epoca, in quella zona, dopo Alessandria, dopo Atene c'era Antiochia, e poi le altre grandi città dell'attuale Turchia, Efeso, Mileto, Filippi, colonia romana molto fiorente a quel tempo, fino al suo desiderio di andare, però le cose andranno in una, ci andrà, ma in maniera in cui lui non aveva pensato, a Roma. Il centro dell'impero. Allora, quindi queste due queste città e i riferimenti appunto a Gesù e a Paolo. Di per sé nel Vangelo di Luca, nell'opera lucana, quando dico l'opera lucana dico Luca e Atti. Come sappiamo, sicuramente Luca e Atti sono opera di questo autore che è appunto Luca. E nell'opera lucana Gerusalemme è importante. Pensate, Gerusalemme viene citata nel Nuovo Testamento 139 volte, in tutta la parte biblica del Nuovo Testamento 139 volte, 90 nell'opera lucana. Per cui Gerusalemme è al centro, soprattutto del Vangelo, e agli inizi, no, poi degli Atti. Ricordate che il Vangelo si apre a Gerusalemme, perché il Vangelo di Luca si apre con Zaccaria. Ricordate che è nel Tempio e riceve la visione, no, dell'angelo che gli dice, cioè a cui lui non crede, no? Poi ancora nei cosiddetti Vangeli dell'infanzia Gesù sarà presentato al Tempio, Gerusalemme, dove incontrerà Simeone, Anna la profetessa. Gesù a 12 anni sarà portato al Tempio, no? E appunto quella dove poi non lo troveranno più, eccetera, eccetera. E poi ancora noi troveremo che tutta la seconda parte del Vangelo di Luca è un grande viaggio che Gesù farà verso Gerusalemme, e Gerusalemme tornerà nella trasfigurazione, quando lui, il Signore Gesù, parla con Mosè ed Elia. Ricordate, sta facendo una profonda esperienza di ritiro spirituale con la Torah e i Nevim, con la legge e i profeti, con la sua Bibbia, che è l'Antico Testamento, no? Luca è l'unico che ci dice che parlavano dell'esodo che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. E poi, a un certo punto, nel capitolo 9, 53, a un certo punto Gesù, dopo la trasfigurazione, viene detto che Gesù indurì il suo volto verso Gerusalemme, che la sua decisione a un certo punto di andare decisamente verso Gerusalemme, tra l'altro dice questo voler amare fino alla fine. E poi ancora il testo di Luca 19, sto citando, sto facendo vedere come in qualche modo Luca, no, ha a che fare con Gerusalemme. Ricordate, al capitolo 19, quel brano che abbiamo visto come cappello la volta scorsa, è il brano davanti a cui Gesù è arrivato a Gerusalemme sul Monte degli Ulivi, alla vista della città pianse, dicendo appunto: Gerusalemme, Gerusalemme, se tu avessi conosciuto il tempo della visita, eccetera. E il Vangelo si chiude, il Vangelo di Luca, ricordate, con il brano dei discepoli di Emmaus, cioè questi discepoli che vanno via da Gerusalemme, delusi, no, da Gesù, e poi nell'incontro con Gesù, quell'incontro molto particolare legato poi a questo viandante che gli si fa vicino, che loro non riconoscono e che spezza la parola, loro a un certo punto gli si scalda il cuore, no? In qualche modo lo riconoscono, non dagli occhi, ma dalla parola e dallo spezzare il pane. Cosa fanno? Tornano a Gerusalemme. Per cui nel Vangelo di Luca, Gerusalemme, come poi vedremo invece anche in qualche modo il prossimo incontro, quando vedremo Gerusalemme poi nell'Apocalisse, Gerusalemme ha un significato qui più positivo, cioè è la città del compimento, è la città dove si dice in qualche modo l'ultima parola di Dio di fronte al rifiuto degli uomini. Cioè in Gerusalemme in qualche modo si compie il rifiuto più radicale. Ricordate sempre, quello che alcune volte poi noi in una fede a volte non tanto coltivata e approfondita uno pensa, che il Signore Gesù è andato a morire perché il Padre lo voleva. Sì, il Signore Gesù è andato a morire perché l'hanno ammazzato. Il Signore Gesù non è stato un suicida. Il Padre non voleva che morisse, perché quale, se già tra di noi volere un padre, vedere un padre che uccide il figlio, eppure purtroppo ci sono, lo consideriamo come qualcosa di assurdo, no? E abominevole, ancora di più pensare che Dio Padre vuole la morte del figlio, questo è ancora più assurdo. No, Dio Padre non voleva la morte del figlio, Dio è il Dio della vita. Il Padre voleva che il figlio amasse fino alla fine. E allora amare qualcuno che ti rifiuta, e al punto in maniera più radicale possibile da ammazzarti, che è il rifiuto più radicale possibile, Gesù accoglie questa morte, ma per amare. Non so se mi spiego, scusate se su queste cose io torno, perché non è chiara per noi. Cioè Gerusalemme è la città del compimento, dove si dice il massimo del rifiuto dell'uomo e il massimo dell'amore di Dio, che è più forte del rifiuto. Per cui, ecco, in Gerusalemme questo si compie, no? E Gerusalemme sarà anche poi la città dalla quale si apre il libro degli Atti, la continuazione del Vangelo di Luca, e ricordate che nel racconto degli Atti ci sarà l'ascensione di Gesù, è il primo racconto, è proprio Gesù che ascende in cielo, dove? Sul Monte degli Ulivi, a Gerusalemme. E Gesù dice, appunto, gli dirà di rimanere a Gerusalemme. Fra l'altro, prendete, se volete prendere intanto la Bibbia, leggiamo questa parola, dove si dice appunto, ma gli rispose, non aspetta voi conoscere tempi e momenti che lo Spirito ha riservato, scherziamo al capitolo 1, degli Atti degli Apostoli. Ecco, il capitolo 3 si dice, egli si mostrò vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovavano a tavola con essi, ordinò di non allontanarsi da Gerusalemme, di rimanere a Gerusalemme, ma di attendere la promessa del Padre. Potete togliere l'adempimento, non c'è nel greco, questa traduzione non va, ma di attendere la promessa del Padre. Tra l'altro, ecco, questo rimanere a Gerusalemme, dove a Gerusalemme per 40 giorni egli si mostra con molte prove, si offrì ad essi vivo, più che mostrarsi, è proprio si offrì ad essi vivo. Ricordate questa cosa, questa stranezza, no? Con molte prove per 40 giorni, uno dice, ma, cioè, nel senso che nessuno di noi l'ha fatta questa esperienza, è sicuro. Ma se dovessimo accompagnare uno al cimitero, cioè un morto che andiamo a piangere, seppelliamo al cimitero, torniamo a casa e ce lo ritroviamo davanti, io rischio, cioè il mio cuore non so se regge, non so il vostro, ma credo che basterebbe una volta, no, che ti sconvolgerebbe la vita. Perché qui con molte prove e per 40 giorni? Perché vedete, perché anche qui il Signore è risorto, cioè non è diverso dal Signore prima della sua resurrezione, è uno che non si impone, è uno che non si impone. Cioè vedete, questo è anche interessante perché noi siamo greci di radici, no? Per cui per noi andiamo nelle cose chiare e distinte, per cui se uno che è morto, l'hanno messo nel sepolcro, poi l'hanno trovato aperto, va bene, e si mostra vivo, in carne ed ossa, no? Allora noi ci andiamo a chiedere come mai, se volete chiudere, non so se c'è un po' di...
No, chiudiamo questo perché viene una tormenta.
Sì, chiudiamo la porta, vai, tanto c'è. Chiudiamo la porta, sì, sì. Tanto poi adesso... Allora per noi in qualche modo, no, cioè il vivo è vivo, cioè, allora la domanda è come ha fatto risorgere, quindi allora la sindone che stanno esponendo in questo periodo è la prova che le energie divine sono sprigionate dal suo cadavere, eccetera, abbiamo la prova, no, che gli atei vogliono distruggere. Allora ricordate che questi sono testi ebraici, anche se scritti in greco. E l'ebreo, a differenza del greco, che vuole smontare il giocattolo, no? Perché come è fatto dentro? Come sono gli ingranaggi? L'ebreo, semplicemente, rispetto a questo evento, si dice che cosa mi vuol dire? Non tanto come è accaduto. Per cui qui mi vuol dire che non si capisce bene com'è. Sta di fatto che loro l'hanno incontrato. E l'hanno incontrato in una maniera, questo ci stanno dicendo, che rimane sempre Gesù che rivela un Dio che non si impone, che lascia liberi, che lascia liberi. Il Vangelo di oggi, ascolteremo oggi proprio Luca, il Vangelo di oggi, che ci dice, dopo il racconto dei discepoli di Emmaus, ce l'abbiamo dopo, e dice... che Gesù in persona stette in mezzo a loro, disse pace a voi, sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro, perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Uno dice, come fa a sorgere dubbi? Sì, sorgono dubbi. Allora tu non devi stravolgere il testo per portarlo alla tua tu devi adattarti al testo. Cioè il testo ti sta dicendo che il Signore Gesù si rivela vivo lasciando liberi di credere. E dice, ma poiché per la gioia non credevano ancora, notate, no? Quindi è forte questo. Con molte prove per 40 giorni, 40 giorni significa il tempo necessario. Il tempo necessario. Allora ecco, questo rimanere a Gerusalemme, rimanere a Gerusalemme, non allontanatevi da Gerusalemme, e questo tra l'altro qui si usa lo stesso verbo che Luca utilizza proprio nel racconto di Gesù che si perde tra i dottori, cioè si perde, lui rimane lì, dove si dice a un certo punto il fanciullo rimase a Gerusalemme, capitolo 2, dice, ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo rimase a Gerusalemme. Letteralmente sarebbe resistette a Gerusalemme. Cioè, come dire, rimanere fedeli alla città degli uomini. Perché Gerusalemme è Gerusalemme. Cioè, Gerusalemme di allora è come la Gerusalemme di oggi. Che in qualche modo dice anche tutte le nostre città, cioè uno, no, i pellegrini cristiani che vanno soprattutto per la prima volta, soprattutto i più idealisti, no? Cioè che si sono visti le immagini di Gerusalemme a TV 2000, e belli seduti in poltrona, che belli, no? Tutti quanti vedono tutti questi posti, arrivano a Gerusalemme, intanto è una, come le città moderne, c'è un casino, c'è una città di 1 milione di abitanti, no? Eccetera. Poi arrivare al centro, vicino alla città vecchia, e magari vedono che c'è vicino, proprio attaccata alla città vecchia, un grande, moderno e lussuoso centro commerciale. Cioè quello, ma come c'è queste cose, no? Poi entrano nella città vecchia un po' sporca, poi c'è chi, no, il succo dei musulmani, arrivano faticosamente al Santo Sepolcro e c'è un casino di gente, no? E c'è, poi vogliono entrare nella tomba nella tomba aperta, e c'è il monaco ortodosso che ti tratta male, che ti devi sbrigare, eccetera, così. Tornano a casa dicendo, che delusione, no? Che delusione, cioè, no? Perché noi naturalmente siamo molto più elevati, no? Noi siamo persone, cioè, tutte di, no? No, Gerusalemme, e in Gerusalemme si dicono tutte le nostre città. No, dove ci sono le vite degli uomini con i loro sogni, con i loro desideri, con le loro, no, e allo stesso tempo con tutte le piccolezze, i peccati, le chiusure, le fatiche, le rabbie, eccetera, eccetera. Gerusalemme. E allora la cosa è che Gesù resistette a Gerusalemme e invita i discepoli a non allontanarsi da Gerusalemme. Cardinal Martini aveva una bella espressione una volta dicendo che i cristiani chiamati a essere amici delle loro città, amici delle loro città. Io vivo a Bari e devo dirvi che essere amico di Bari, non solo perché tutti i pugliesi in genere con i baresi, no, eccetera, ma perché Bari è una città pesante, con tante cose che non vanno, dove spesso anche solo per attraversare la strada tu ti fai il segno di croce e dici ce la farò oppure non lo so, eccetera, no? Allora come resistere per rimanere amici della propria città? E allora, ecco, però da Gerusalemme si parte, c'è una, quindi una comunità, Gerusalemme sarà legata anche alla prima comunità cristiana, che noi troviamo negli Atti degli Apostoli, no? Negli Atti degli Apostoli se ne parlerà, fra l'altro, ecco, prima di parlare della comunità cristiana, naturalmente Gerusalemme sarà anche la città della Pentecoste, capitolo 2 degli Atti, è appunto il racconto che a Gerusalemme ci sarà questo vento dello Spirito, questo fuoco dello Spirito che farà sì che questi uomini e donne, discepoli del Signore, passeranno dalla paura al coraggio dell'annuncio. all'uscita fuori, no? Un annuncio che coinvolge persone diverse. E questo poi no, c'è tutto questo elenco di tutti questi gente che erano lì e che venivano da diverse parti del mondo, che fra l'altro vuole anche dire, come dire, è l'annuncio di quello che Dio vuole, quello che avviene in Gerusalemme e per tutti gli uomini. Proprio perché a Gerusalemme c'è tutta questa gente di tanti paesi del mondo che in qualche modo vogliono dire, non lo sono, ma vogliono dire tutto il mondo, significa che quello che avviene in Gerusalemme è per tutti. Quello che si dice a Gerusalemme è per tutti. Quello che ogni comunità cristiana vive è per sé, per lei e per gli altri. Per cui allora questa comunità che poi nascerà a Gerusalemme, e attenzione, i cui numeri all'inizio saranno piccoli, le comunità cristiane non dobbiamo immaginare numeri enormi, però per esempio queste prime comunità cristiane, sempre il libro degli Atti, al capitolo 2, versetto 42, ci dice che erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune, vendevano le loro proprietà e sostanze, le dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio, notate? E spezzando il pane nelle case prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore. I primi cristiani erano ebrei e continuavano a essere ebrei. Mica hanno rinnegato loro essere ebrei. Per cui loro andavano nel tempio e spezzavano il pane. Tra l'altro, perché Gesù, che era ebreo, per loro era il compimento della loro attesa. Quindi erano persone che rimanevano coi piedi per terra, nella loro cultura, nella loro, no? E allo stesso tempo con il compimento, rileggendo tutto a partire dal compimento che avevano scoperto e creduto in Gesù. E quindi questa comunione, questo perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione. Interessante, no? Cioè ciò che li univa era la parola. La parola. No, a quel tempo la parola era proprio il Nuovo Testamento, c'era già l'Antico, che era la Bibbia ebraica, il Nuovo stava vivendo, no? E quindi stava nascendo, e quindi erano le parole degli Apostoli. È interessante, no? La comunità cristiana che è tenuta insieme dalla parola. La parola ci tiene insieme. Questa parola che fa comunione, l'Eucaristia. L'Eucaristia è parola che noi ascoltiamo, che poi meditiamo, a cui poi rispondiamo con la preghiera dei fedeli, e questa parola che ci fa fare comunione, no, attorno al corpo di Cristo. Parola e comunione. Allora questo, e poi fra l'altro vedete, parola e comunione che diventa capacità di fraternità nella condivisione dei beni. Potremmo dire un comunismo ante litteram, ma non tenuto da un'ideologia, ma semplicemente dall'amore del Signore Gesù che fa fratelli. Così come in una famiglia, laddove le cose vanno bene, e non esiste nessuna famiglia perfetta, nessuna famiglia ideale non c'è, ma diciamo in quelle famiglie dove in certi momenti le cose vanno meglio, no? Allora in una fraternità le cose, anche se sono di uno, vengono usate anche dagli altri, no? Non in base a un diritto, ma semplicemente in base a un amore fraterno, no? Allora così è interessante che la comunità cristiana diventa la famiglia di Gesù, dove si vive a partire da lui la fraternità nella condivisione dei beni. Questo racconto certamente è un po' idealizzato, cioè quindi non dobbiamo pensare che i primi, no? I primi erano super santi e poi dopo c'è stato, probabilmente è un po' idealizzato e di questo dobbiamo tener conto. Anche perché, come dice Bonhoeffer, di cui un po' di giorni fa è stato il 70° anno della sua uccisione, e lui dice nel libro La vita comune, dice, chiama il suo ideale di comunità cristiana più della comunità cristiana stessa, distruggerà ogni comunione cristiana. Per quanto sincere, serie, devote siano le sue intenzioni personali. Forte questo, eh? Questo è molto interessante. Cioè che noi a volte possiamo correre il rischio di amare più l'ideale di comunità che noi pensiamo che la comunità stessa. No? E se facciamo questo, distruggiamo la comunione. Se ci pensate, anche quello che tante volte capita anche nei gruppi e nei movimenti e anche nelle parrocchie, no? Dove ciascuno può assolutamente, lui ha l'idea di come deve essere la comunità cristiana, che poi normalmente non riesce mai a trovare nella realtà, per cui, no? E vuole portare avanti la sua visione, no? Allora è interessante, no? Chiama il suo ideale di comunità cristiana più della comunità cristiana stessa, distruggerà ogni comunione cristiana. E allora e poi ancora, sempre sulla comunità, ancora Bonhoeffer scriveva che la Chiesa è Chiesa soltanto se esiste per gli altri. La Chiesa deve partecipare agli impegni del mondo, della vita, della comunità umana, non dominando, ma aiutando e servendo. Essa deve dire agli uomini di tutte le professioni che cosa sia una vita con Cristo, che cosa significhi esserci per gli altri. E ancora il Cardinal Martini scriveva che la Chiesa dovrebbe essere una comunità che in una società connotata da relazioni fragili, conflittuali e di tipo consumistico, esprima sia segno della possibilità di relazioni gratuite, forti e durature, cementate nella mutua accettazione e dal perdono reciproco. Bello questo, Cioè la comunità cristiana come segno nella comunità degli uomini, di cui noi facciamo parte e siamo fratelli in umanità con tutti, no? Di un'alternativa, che è possibile una vita umana che appunto non sia connotata dalla fatica che vediamo attorno a noi e che viviamo anche noi, ci siamo anche dentro, no? Della fragilità delle relazioni. Le relazioni sono così fragili, no? Si spezzano facilmente. No? Del consumismo delle relazioni, cioè io le uso quando mi va bene a me e poi non ci sono mai per l'altro, veramente, no? E invece della conflittualità, no? Invece in queste relazioni gratuite, forti, durature, cementate dalla mutua accettazione e dal perdono reciproco. Allora questi cristiani, cioè a un certo punto saranno sparsi, sembra che la prima missione non parta proprio da un'idea loro, ma piuttosto dalla persecuzione che si avrà dopo l'uccisione di Stefano. Ricordate poi nei capitoli successivi degli Atti, a un certo punto ci sarà Stefano che sarà il primo martire, dopodiché ci sarà una persecuzione. Attenzione, non di tutti i cristiani, Stefano, ricordate che all'inizio il cristianesimo già subito tra gli ebrei ha già una connotazione differente, cioè tra i giudeo-cristiani, cioè gli ebrei che diventano cristiani che abitavano lì, e invece i cosiddetti ellenisti. Quando anche negli Atti degli Apostoli sentiamo ellenisti, chi sono gli ellenisti? Gli ellenisti sono gli ebrei che vivevano nel resto dell'impero connotato dalla cultura ellenista. Paolo era un ellenista, cioè era ebreo, però la sua mentalità, la sua formazione, la sua lingua, anche se lui parlava aramaico, eccetera, anche se poi scrive in greco, è greco. Allora sono gli ellenisti che vengono, Stefano era un ellenista, che vengono mandati via, e da lì parte questa prima missione che arriverà ad Antiochia. E Antiochia sarà anche questa seconda grande città è che negli Atti appunto viene presentata, dove nella, in questa seconda grande città si elaborerà il primo grande problema della comunità cristiana ebraica che si apre, che è quello di accogliere persone che non sono ebree nella chiesa no, iniziale ebraica. Cioè, questo problema che noi cogliamo un poco, però di per sé è un problema sempre grosso, cioè è come trovare, come riuscire a distinguere, anche a partire dalla propria cultura, tra ciò che è essenziale e ciò che non lo è. La prima, questi pagani che arrivano al cristianesimo, dalla prima comunità totalmente ebraica, non si dicevano voi dovete diventare, dovete prendere anche le nostre tradizioni ebraiche, no? Che fra l'altro erano di valore. Ma allora, anche lì sappiamo che questa disputa tra chi diceva sì, devono in qualche modo diventare dei giudeizzanti, non dei giudei ma giudeizzanti, e chi invece diceva no, devono tenere alcune cose, ma no, c'è una libertà in Cristo, no? Sarà anche il motivo del primo concilio della Chiesa. Il primo concilio della Chiesa sarà poi a Gerusalemme, dove appunto Paolo, Barnaba e gli altri elaboreranno, e lì ci sarà questa risposta della prima Chiesa nascente che proporrà una Chiesa, no? Una e diversa. Una e diversa.
Appaiono poi questi contrasti,
no? Certamente
spezzano un pochino quelle idee e il gruppo ideale.
Questo
sono delle arterie amate, ma che ancora non riesco.
L'idea del gruppo ideale è nostra e che viene dalla non conoscenza profonda delle scritture. Perché se uno legge le scritture, si forma nelle scritture, vede subito che il primo gruppo dei cristiani non era un gruppo ideale.
Adesso c'è anche il problema dei
circoncisi, dei... Sì.
C'erano tanti,
sì. Quindi le scritture non ci danno questa, ricordate Giovanni 21 anche, no? Il racconto della quella seconda pesca, anche lì l'inizio è proprio di una comunità dove sono 7, non sono 12, sono 5 apostoli e 2 discepoli di cui non si dice il nome. C'è una, infatti ci si domanda e gli altri 5 perché non sono 12? Sono 7, e probabilmente perché era un momento di crisi già subito, e anche lì Pietro che dice io vado a pescare, no? Della serie voi fate quello che volete, io vado a pescare, e gli altri che dicono vabbè veniamo con te, no? Cioè più che con, dice già quello che alcune volte succede anche tra di noi, no? Dove uno dice vabbè io vado per conto mio e tu vai per conto tuo, eccetera. E quella notte non presero nulla, dice il Vangelo. Allora, quindi Antiochia invece è questa seconda città dove fra l'altro i cristiani, i discepoli per la prima volta furono chiamati cristiani. Ricordate che anche negli Atti, nella nuova traduzione degli Atti, nella prima parte i discepoli non sono chiamati cristiani, perché così c'è scritto nel greco, erano chiamati quelli della Dia. Interessante, quelli della via. Ad Antiochia, via, quelli della via. Per la prima volta saranno chiamati cristiani. E allora questa comunità mista, no? Cioè di giudei e pagani, che sono uniti dall'unico Signore Gesù, quasi proprio immagine di una comunità in cui si possa essere insieme in maniera diversa. E l'ultima grande città sarà Roma, la città di Roma, che appunto questa città è il centro dell'impero, e Paolo ci arriverà in maniera diversa da quanto pensava, cioè Paolo nella lettera ai Romani scritta ancora in un momento tranquillo a Efeso diceva ho intenzione di venirvi a trovare, aveva tutto un progetto. In realtà le cose andranno in maniera diversa, nel senso che lui ci andrà veramente, ma ci andrà da prigioniero, ci andrà da prigioniero. E il Signore gli dirà però a Paolo, no? Cioè, negli Atti 23 appare a Paolo e gli dirà coraggio, come hai testimoniato per me a Gerusalemme, così dovrai testimoniare anche a Roma. Ci andrà da prigioniero, quasi come a dire di una parola che si incarna nelle vicende anche sbagliate e ingiuste della storia, però la parola attraverso queste continua e va avanti e corre e arriva a Roma, dove Paolo rimarrà 2 anni, ricordate che poi gli atti si chiudono così, non ci viene detto, non ci viene narrata la morte di Paolo, no? E dove Paolo sarà, diciamo, agli arresti domiciliari, anche se alla fine del libro degli atti, al capitolo 28, che voi potete prendere, si dice che proprio gli ultimi versetti, 28 versetto 30, si dice: Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti quelli che venivano da lui, annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza impedimento. Paolo da una parte sembra essere agli arresti domiciliari, anche se prende in affitto, e allo stesso tempo, no, annuncia il Vangelo senza impedimento, no, con tutta franchezza, con paresia, con libertà. E quello che Paolo dirà poi Pietro dice nella sua prima lettera, al capitolo 2, trovate prima lettera di Pietro, capitolo 2, dove c'è dei versetti che di per sé immediatamente piacciono molto ai tradizionalisti nella Chiesa, però bisogna leggerli con intelligenza, perché dice: vivete sottomessi ad ogni autorità umana per amore del Signore, sia al re come al sovrano, sia ai governatori come inviati da lui per punire i malfattori e premiare quelli che fanno il bene, perché questa è la volontà di Dio, che operando il bene voi chiudiate la bocca all'ignoranza degli stolti, come uomini liberi. Fate questo come uomini liberi, sarebbe più esattamente, servendovi della libertà non come un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate i vostri fratelli, temete Dio, onorate il Re. Allora è interessante questo, no? Perché questo dice un modo di stare nella città di Pietro, no? Che Pietro dice ai cristiani, un modo di stare nella città. Vedevamo anche di Paolo, questa forza continua a... E da una parte, da alcuni, no, viene visto come diretto, no? Vedete, uno deve stare dentro la sua storia, accettando in maniera obbediente, rispettando le leggi, perché noi siamo di un altro mondo, no? Come anche alcuni vorrebbero che noi cristiani fossimo, no? Cioè che i preti, per dire, i preti, di che cosa si devono interessare? Cioè della chiesa, no, delle preghiere, dentro lì, la messa, quello devono interessarsi, ma non devono interessarsi di quello di fuori, perché quello di fuori c'è un ordine, no, che è stabilito da Dio, eccetera, eccetera. Ora, di per sé, qui dice Paolo, Pietro, vivete sottomessi, siate sottomessi, e letteralmente sarebbe: entrate in un ordine stabilito per amore del Signore. Sottomessi, entrate in questo ordine, ad ogni istituzione, come al re, come al sovrano. Cioè, innanzitutto, cioè questo essere, entrare in questo mondo che è così, no? Che tu trovi già, innanzitutto non per paura, non per un amore al sovrano, ma per amore del Signore. Cioè, per amore del Signore, entrare nella comunità degli uomini, però poi dice, a un certo punto dirà: fate questo come uomini liberi, che non si servono della libertà come di un velo, ma come servi di Dio. Cioè, come dire, no? Paolo, Pietro qui, è lontano sia da un'idea di, cioè appunto, no, pensare al cielo e lasciar perdere le cose della terra, sia dall'altra parte di coloro che con un ideale rivoluzionario, no, vogliono buttare giù tutto. No, tu entra nella storia, che prima di te, eccetera, ma da uomo libero. Da uomo libero. E tra l'altro notate, no, che anche negli ultimi versetti dice: onorate tutti, amate i vostri fratelli, temete Dio e onorate il re. Non dice temete il re. Cioè, il timore di Dio, che è la radice della sapienza, la radice della vita, è tutta, no? Cioè, che è il tenere che il tuo Dio è il Signore, e poi di onorare il re, da uomo libero, che è capace anche di, da uomo libero, dire, pensate anche nella Chiesa, il Don Milani, che conosciamo tutti, no, lui era, sappiamo che poi è stato messo ai margini, eccetera, perché era quello che invece di parlare male del vescovo alle spalle, lui gliene scriveva le cose, no? Non, cioè in maniera, però gliene scriveva, perché c'è eccellenza, io sono, no, della sua famiglia, no? E come cristiano ho il dovere di dirle quelle che è. Per cui essere nella Chiesa, nel nostro tempo, no? Quello che poi vedremo e sappiamo anche nella lettera di Ogneto, no? Cioè noi come cristiani che apparteniamo a due patrie, a quella terrena e a quella dei cieli. Che quella dei cieli non significa che starà su, i cieli non vuol dire che, no, no, su qualche pianeta, su qualche cosa, eccetera, che ha le radici nei cieli, cioè in Dio. Quindi, come dire, noi siamo chiamati a essere dentro, no? E allo stesso tempo sapendo di, che il nostro Dio è il Signore, lì abbiamo. E ancora una cosa, un'altra riflessione che voglio proporvi, vediamo se riesco a trovare, sì, questo qui, è che... soprattutto la predicazione di Paolo, che è quella che poi le scritture ci riportano, come sappiamo ebbe un buon successo, anche qui non pensiamo migliaia e migliaia, però la creazione di comunità, di gruppi, eccetera, no, nelle città, che Paolo, insieme ad altri, anche questo è interessante, Paolo non... Si parla di Paolo, ma come sappiamo ci sarà Barnaba, ci sarà Timoteo, ci saranno alcune donne, eccetera, no? C'è una comunità, Paolo è all'interno di una comunità, e avrà un buon successo, una buona accoglienza, no? Allora, riflettendo su questo, c'è un autore che appunto diceva: perché il Vangelo di Paolo avrà questa accoglienza così forte, no? Allora lui sintetizzava in qualche idea che vi propongo, che cioè prima di tutto questo, no? Cioè di un amore di Dio che non è legato a una prestazione umana o a una qualità umana. È in un tempo antico dove c'erano appunto i nobili, c'erano gli uomini liberi, c'erano i liberti, no? C'erano gli schiavi, no? E già quello dove tu ti trovavi a nascere in qualche modo diceva, no, una tua qualità, no? E in più poi dopo, legato a questo, c'era quello che uno faceva, cioè che aumentava o meno il valore e quindi in qualche modo si sentiva, no? Invece un annuncio di un amore di Dio completamente gratuito, di una giustificazione in Gesù, no? Di una, poter entrare in relazione con Dio in Gesù Cristo, non a partire da chi sei o da che fai, ma offerto in maniera gratuita, perché Dio ti ama, perché Dio ti ama. Allora, di questo non erano esenti neanche gli ebrei. Ricordate che Gesù poi lo dirà attraverso la parabola del fariseo e del pubblicano? Cioè, dove il fariseo, no, ricordate, è quello che va al tempio e che dice: no, pregando, dice: Signore, ti ringrazio perché io non sono come gli altri, no, perché io pago la decima due volte alla settimana, la decima mi bisogna pagarla una volta, io la pago due volte, sono così bravo che due volte la pago. Cioè, quindi, cioè, come dire, questa radice maligna e malefica che ci portiamo dentro, che noi pensiamo che la vita in qualche modo ce la dobbiamo guadagnare, attraverso quello che pensiamo di essere e attraverso quello che facciamo. Oggi non ci sono le classi, forse ci sono, perché ci sono sempre i ricchi, ci sono i poveracci, no? E, per cui questa cosa un annuncio di un Dio che ti ama a partire dal suo amore, dalla gratuità del suo amore. E attenzione, qual è la ricaduta? Che quindi siamo uguali. Galati, lettera ai Galati, capitolo 3, versetto 28. 26 dice: tutti voi infatti siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Guardate, questo versetto è straordinario, straordinario. Cioè, rispetto a quello che nella mentalità ebraica era la superiorità dei giudei rispetto ai pagani, nella Bibbia, quando si parla, nell'Antico Testamento si parla del popolo, Am in ebraico, e Israele. Gli altri sono Goim, le genti. Noi siamo il popolo della promessa, noi siamo il popolo della promessa, gli altri sono le genti. Tanto che ricordate che diceva, gli ebrei chiamavano i pagani cani. E anche il Signore Gesù userà, perché l'ebreo no, gli verrà da dire: ma non è bene che il padre, i figli, cada, no? Venga dato ai cagnolini. Appena un po', ma di per sé lui è ebreo. Né schiavo né libero. Né schiavo né libero, no? Cioè la persona che nelle condizioni di essere schiavo, e quella è la sua condizione sociale, è la condizione di chi è libero, di chi è nelle condizioni giuridiche ed economiche di disporre liberamente della sua vita. Maschio e femmina, maschio e femmina, no? Dove anche qui nella mentalità ebraica antica, eccetera, si pregava dicendo, l'uomo diceva: ti ringrazio Signore che non essere nato donna. Si dice che in Gesù questa differenza, che per noi è motivo di conflitto, non c'è più, viene annullata. Guardate, questo è rivoluzionario. E Paolo stesso, che ha avuto questa intuizione e la dice, non sempre ne sarà conseguente. Perché parlando a Corinto, parlando, dirà: voi donne in assemblea tacete, perché quello era l'uso, no? E lui è lì, non riesce a superare questa cosa, no? E come dice, per dire, dice: voi donne siate sottomesse ai vostri mariti, poi dice ai mariti: voi amate le vostre donne come Cristo ha amato la sua Chiesa, però di per sé non dice: mariti siate sottomessi alle donne, non ce la fa a dirlo. Dice un altro: ma non ce la fa. Per cui, come dire, ma guardate che questo è anche per noi cristiani, no? Cioè, dire, se oggi noi dovessimo dirlo così, dovremmo dire che anche non c'è più prete né laico, no? Dove? Noi siamo i preti, io sono il prete, e voi siete laici. Che dobbiamo fare? E così, è un ordine stabilito da Dio, ci diciamo noi. Io sono consacrato, voi. No. Io ho scelto l'amore più sublime, e voi che non potete fare a meno della carne, che volete fare? Cioè, vi dovete, no, rassegnare. E queste sono le cose che passano, no? Ma non è il Vangelo di Gesù. Non è il Vangelo di Gesù. dove la prima comunità cristiana è composta da cristiani che avevano diversi doni, e fra di loro c'erano degli anziani, no? Fra l'altro lo stesso Pietro nella sua lettera dirà, esorto, parlando alla comunità, dirà, esorto i presbiteri che sono in mezzo a voi. Cioè, non quindi una cosa a parte, no? Come noi preghiamo nella preghiera eucaristica, dove preghiamo per il Papa, per i Vescovi, per i sacerdoti e per il popolo di Dio. No, Pietro parla di comunità in cui sono dentro persone che hanno doni diversi. Questo è stato, no, è rivoluzionario e lo è ancora oggi, tanto che noi non riusciamo a reggere questa cosa, non riusciamo a reggere. Noi siamo dentro sempre una comunità peccatrice in conversione, no? Ora tocchiamo più il nostro peccato, ora tocchiamo più la vita nuova che pure è presente, no? Però non reggiamo. E tra l'altro in questo modo una comunità cristiana che poi vive questo e ne parla a tutti, no? Cioè come segno profetico di qualcosa che Dio vuole per tutta l'umanità e di cui la comunità cristiana è segno. Segno per chi vive qualcosa di questo e lo ne parla. In questo senso parla di un'altra città, no? Di una città che poi vedremo nella prossima volta nell'Apocalisse, su questa nuova Gerusalemme che viene da Dio. Allora, scusate se sono stato forse un po' frammentario, però questo era piuttosto quello. Bene, allora, finito prima di...